Questa mattina leggerò soltanto un versetto dal libro dei Proverbi. Il versetto che leggerò è il 23 del capitolo 4 del libro dei Proverbi. Proverbi 4, 23. È uno di quei versetti della Scrittura che credo che tutti conosciamo, o perlomeno che dovremmo conoscere a memoria, e per il suo alto contenuto e valore. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché dal tuo cuore, da esso, provengono, procedono, scaturiscono, zampillano le sorgenti della vita. Immagino che voi abbiate più volte sentito parlare me e che conosciate l'opera di John Bunyan, Pellegrinaggio del Cristiano. Pellegrinaggio del Cristiano è stato considerato il primo romanzo della storia, è un romanzo allegorico, il cammino di un uomo che si chiamava Senza Grazia, che cambia nome, diventa cristiano, che lascia la città della distruzione e si mette in viaggio verso il cielo, che ha dinanzi a sé davanti ai propri occhi il Signore, che conosce il perdono, che incontra tante persone che rappresentano il cammino del cristiano. È un'opera che probabilmente soprattutto nel 1800 e all'inizio del 1900 è stata utilizzata tantissimo nell'evangelizzazione anche degli italiani. John Bunyan ha scritto però, come anche questo dovreste sapere molto bene, tante altre cose. Una delle sue opere più tardive è stata intitolata, si intitola La Guerra Santa. La Guerra Santa, il titolo fa un po' paura, soprattutto nel nostro tempo di jihad, di terrorismo, però in realtà se si legge il sottotitolo si comprende esattamente quello di cui Bunyan voleva parlare o ha voluto parlare. Il titolo completo è La Guerra Santa combattuta da Shaddai, che significa il Dio Onnipotente, l'Onnipotente, contro Diabolus, che significa il nome latino di diavolo, avversario, e contro Diabolus per la riconquista della metropoli del mondo, ovvero la perdita e la riconquista della città di Mansoul. Mansoul significa letteralmente anima d'uomo, e nella nostra traduzione, nella nostra versione, l'abbiamo chiamata Antropolandia, cioè la terra dell'uomo. Si tratta di una meravigliosa elaborazione letteraria in una forma di metafora di tutta la teologia biblica. Probabilmente questo è uno dei libri a maggiore contenuto teologico, perfino di più di tante altre opere che ha scritto John Bunyan. E in pratica racconta la storia della creazione, della caduta e della redenzione dell'uomo. Quindi fa davvero, diremmo ante litteram, una sorta di teologia biblica. Poi in seguito altri miglioreranno il suo lavoro. Storia della redenzione, e sono una serie di predicazioni fatte da Jonathan Edwards nel 1700, e poi abbiamo chiaramente la nascita della cosiddetta scienza della teologia biblica. Ma sicuramente Bunyan ha una grande intuizione, e quando in questo libro racconta la storia della creazione dell'uomo, di un universo, di un mondo, e in mezzo a questo mondo, di questa città, appunto di Antropolandia, che rappresenta non solo l'uomo nella sua parte spirituale, ma anche nella sua parte materiale, nel suo corpo. Noi abbiamo parlato del Dio dei Proverbi, dell'uomo dei Proverbi, e chiaramente Banyan rappresenta la città come, per esempio, costituita da cinque porte che hanno il nome dei cinque sensi del corpo, e in particolare a un certo punto guardate come si esprime, dice così: nel bel mezzo della città era stato eretto un magnifico e grandioso palazzo, che per possanza si sarebbe detto un castello, per bellezza un paradiso, per vastità un luogo tanto spazioso sì da contenere il mondo intero. Il re Shaddai aveva ideato questa reggia tutta per sé e per nessun altro. Che cosa rappresenta questa reggia che si trovava al centro della città di Antropolandia? Ce lo dice direttamente John Bunyan, che dopo aver scritto queste cose accanto metteva le chiavi interpretative, e lui scrive questa parola: il cuore. Questo castello al centro della città di Antropolandia, un luogo bellissimo, un luogo così vasto da poter contenere il mondo intero, da non poter essere riempito nemmeno dal mondo. Questo luogo in cui il re Shaddai aveva deciso di abitarvi, soltanto lui, doveva essere la sua esclusiva dimora, era il cuore dell'uomo. Guardate quante cose comprendiamo da una semplice metafora. Quindi John Bunyan ci parla del cuore dell'uomo come un posto bellissimo, progettato affinché fosse abitato da Dio, un luogo così grande che non può essere soddisfatto, non può essere riempito, non può essere occluso, no? Da tutte le cose materiali di questo mondo. Un posto di rara, una fortezza di rara bellezza, vasto, insaziabile. Ora, il libro dei Proverbi ha molto da insegnarci appunto sul cuore dell'uomo. Ci insegna molte cose, e quindi che cos'è il cuore secondo il libro dei Proverbi? Questa parola qua, questo termine in ebraico è leb, lo troviamo molte volte in questo libro, per ben 97 volte. Quindi se voi volete una esaustiva comprensione o uno studio completo del libro del cuore nel libro dei Proverbi, leggendolo potreste fare questo bell'esercizio: prendere tutti i passi dove si parla del cuore ed esaminarli. Ma quello che farò questa mattina credo che sia sufficiente per farci comprendere bene, guardarne alcune delle menzioni del cuore, almeno fino al versetto 23 del capitolo 4. Infatti la cosa più importante che noi comprendiamo è che quando il libro dei Proverbi parla del cuore, non si riferisce a una parte anatomica del corpo umano. Prima di tutto, per esempio, al capitolo 2 al versetto 2 del capitolo 2 si dice: figlio mio, leggo dal versetto 1, se ricevi le mie parole, servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, se chiami, eccetera, eccetera. Quindi il cuore può avere una inclinazione. L'inclinazione del cuore significa è la direzione nella quale il cuore pende, può pendere verso l'abisso, può condurre, è come il timone, possiamo dire, di una nave, che può, se ha una certa inclinazione, porta la nave in un certo senso. Nel caso del timone, se si spinge verso destra la nave va verso sinistra, se si spinge verso sinistra la nave andrà verso destra, così funziona. Ma questa è l'inclinazione del cuore, quindi comprendiamo che questa frase noi la potremmo tradurre anche in questo modo: se ti disponi alla ricerca. Si parla di un atteggiamento di attenzione, di riguardo esteriore, espressi verso la presenza fisica, la postura, un apparente contegno di dignitosa attenzione. No, e si tratta di un trasporto interiore. Il vero interesse, la sincera disposizione dell'animo. Voi potete essere qui, ascoltare, non dire una parola, non muovervi, tenere i vostri occhi sbarrati, le vostre orecchie tese, ma quello che Dio vuole quando la parola del Signore è annunciata, quello che Dio vuole quando noi apriamo la Bibbia, non è semplicemente che i nostri occhi scorrano le parole, ma che il nostro cuore sia ben disposto a riceverle. E questa è la prima cosa, l'inclinazione del cuore. Verso dove è inclinato il cuore degli uomini? Verso quale direzione è inclinato il tuo cuore? Verso dove pende il tuo cuore? A destra, a sinistra, verso il basso, verso l'alto? Quindi la sincera disposizione dell'animo. Al versetto 10, sempre del capitolo 2, dice: perché la saggezza ti entrerà nel cuore, la scienza sarà la delizia dell'anima tua. Quindi, vi ricordate, vi ho parlato del parallelismo nel libro dei Proverbi. Qui cuore è parallelo ad anima, le due parole si possono scambiare. Quindi si parla della delizia dell'anima o della delizia del cuore. È come se il cuore avesse il senso del gusto, come se avesse la capacità di provare piacere. E infatti il cuore può provare piacere, può provare diletto, può provare soddisfazione, può provare appagamento. Si tratta di un piacere intimo e profondo. Noi possiamo avere un grande piacere nel gustare, un gelato d'estate, quando è freddo, quando è caldo, quel fresco e quel dolce ci può rallegrare il gusto. Ma si parla di un intimo diletto, di un intimo piacere, di questo piacere del cuore, di questo diletto del cuore. Il nostro cuore, la nostra anima è capace di conoscere il senso della insoddisfazione, il senso del vuoto, il senso della noia, dell'abbandono e il senso anche della dolcezza, della bellezza, di una gioia profonda che scaturisce dal di dentro. Il cuore è capace di questi sentimenti, se volete, o di provare queste gioie. La terza cosa del cuore viene spiegato anche in termini di capace di ubbidire o di disubbidire. Infatti noi non disubbidiamo con il nostro corpo soltanto alla parola di Dio e ai comandamenti di Dio. Noi, prima ancora di commettere un furto, prima ancora di mentire con la nostra lingua o di commettere un furto, quindi rubare con le nostre mani o commettere un adulterio o fare qualunque altra cosa, violenza a qualcuno, quindi prendere a schiaffi il nostro prossimo o addirittura semplicemente insultarlo o diffondere delle voci calunniose, prima ancora che peccare con la nostra lingua, con il nostro corpo, noi pecchiamo con il nostro cuore, disubbidiamo con il nostro cuore. Infatti al versetto 1 del capitolo 3 è scritto: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché questi ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. La disubbidienza è qualcosa che prima di tutto parte dal cuore. E ancora, questo lo sappiamo benissimo da quello che ci insegna Gesù, che la, il modo in cui vuole che noi serviamo Dio è con il nostro cuore. Nella parabola dei due figli che troviamo in Luca capitolo 15, dove la conosciamo come la parabola del figlio prodigo, ma in realtà si parla di due figli che sono entrambi disubbidienti al padre. Il primo è disubbidiente in modo aperto, in modo da sfidare il padre: non voglio più stare qua, dammi quello che è mio, me ne voglio andare, e se ne va. L'altro rimane in casa, ma il suo cuore non era ubbidiente, il suo cuore non amava Dio, era lì presente ogni volta a tavola. Il padre gli diceva di fare qualcosa, lui lo faceva, ma quando alla fine della storia, e quando leggiamo la parabola ce ne rendiamo conto, quest'uomo vede la misericordia che il padre aveva rivolto verso il figlio minore, rivela che il suo cuore non era innamorato del padre, che la sua ubbidienza era piuttosto che filiale, piuttosto che venire dall'amore, veniva da un senso di schiavismo, di obbligo. Io ti servo da sempre e no, tu non mi hai mai dato neanche un capretto per far festa con i miei amici. Viveva una doppia vita, e questo è il problema di tante persone, esteriormente ben disposte nei confronti di Dio, ma interiormente nemiche di Dio. Quindi l'ubbidienza di cui il Signore, con la quale il Signore è compiaciuto, è quella che Egli richiede, è la ubbidienza del cuore, quella volontaria che sorge da un animo sottomesso, persuaso della bontà, della giustizia, del vero bene di ciò che Dio ci richiede. C'è un altro senso in cui, sempre al capitolo 3, noi vediamo che si parla del cuore. Ed è questo, versetto 3: bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. E in questo senso il cuore è la consapevolezza e anche la facoltà della memoria. Il contrario è dimenticare. Quando è che una cosa ci esce dal cuore? Quando noi ci dimentichiamo di quella cosa. Una cosa ci esce dal cuore quando non la consideriamo, magari se cerchiamo di riportarla alla nostra memoria essa c'è, ma in realtà non è un principio operativo nella nostra vita. E quindi per questa ragione al versetto 3 l'esortazione, il consiglio, il comandamento è: legati queste cose al collo, cioè abbili sempre presenti. E no, scrivile sulla tavola del tuo cuore, incidile nella tavola del tuo cuore, cioè fa che siano lì costantemente presenti. Quando tu devi fare qualcosa, prima ancora pensa ai miei comandamenti, pensa alle verità che io ti ordino di mettere in pratica. Nel libro del Deuteronomio questo è molto ben spiegato riguardo al modo in cui ci dobbiamo comportare nei confronti dei nostri figli. Questi sono i comandamenti, le leggi, le prescrizioni che il Signore, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi. Leggo dal capitolo 6 del Deuteronomio. Perché li mettiate in pratica nel paese nel quale vi preparate a entrare per prenderne possesso, così che tu tema il tuo Dio, il Signore, osservando tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio, il figlio di tuo figlio, tutte le sue leggi, tutti i suoi comandamenti che io ti do, affinché i tuoi giorni siano prolungati. Ascoltali dunque, Israele, e abbi cura di metterli in pratica, affinché venga a te del bene e vi moltiplichiate grandemente nel paese dove scorrono il latte e il miele, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha chiesto. Ascolta, ti ha detto, ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne sarai seduto in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai, quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Fisicamente Dio voleva che ci fosse un continuo ricordo dei comandamenti di Dio. E questo è esattamente quello che invece spiritualmente viene espresso qui nel capitolo 3 del libro dei Proverbi. Scrivile sulla tavola del tuo cuore, non basta che tu ce l'abbia scritti sugli stipiti, non basta che tu ce l'abbia messi tra gli occhi in una piccola scatoletta, non basta che tu ce li abbia nelle tue filatterie, non bastano queste cose. Queste cose le devi avere nel cuore. Io scriverò le mie leggi dentro i loro cuori affinché mi conoscano. Questo è il vero questo è il vero cristianesimo, questa è la vera fede autenticamente cristiana, una religione del cuore. Quindi Dio vuole che noi abbiamo consapevolezza costante delle sue leggi. Ancora al versetto 5, sto arrivando al versetto 23 del capitolo 4, ma al versetto 5 del capitolo 3 è detto anche qualcos'altro: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Qui il cuore è anche descritto come nella relazione che ci deve essere tra Dio e l'uomo, che deve basarsi sulla fiducia, la fiducia di un cuore interamente rivolto a Dio, in contrapposizione con il discernimento umano, che dimostra che questa fiducia che Dio richiede è quella del completo accoglimento della visione del mondo e della concezione della vita che troviamo nella Scrittura. Cioè, abbandona il tuo modo di vedere le cose, abbandona le tue intuizioni, abbandona quelle che sono le tue sensazioni, abbandona la tua cultura perfino, abbandona il modo in cui sono sempre state fatte le cose nella tua città, nel tuo paese, nella tua famiglia, e accogli il modo in cui Dio vuole che tu le faccia. Non appoggiarti sul tuo discernimento, non appoggiarti sulle tue tradizioni. Accogli la mia visione del mondo, fidati di me. È la cosa migliore che tu possa fare. Un cuore che si fida di Dio è un cuore autenticamente credente. Al versetto 4 del capitolo 4 poi si parla del cuore in un altro modo, ancora diverso. Ascoltate, versetto Proverbi 4:4 dice così: egli mi istruiva, parla del padre, no? Egli mi istruiva dicendomi: il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Se questo era Davide che stava parlando a Salomone, e quindi qua Salomone si sta riferendo a Davide, noi probabilmente possiamo sentire la voce di Davide nel Salmo 119. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E qui il cuore invece è rappresentato come uno scrigno, un luogo dove un luogo sicuro, dove riporre un deposito prezioso. Tutti quanti noi, in casa nostra abbiamo dei depositi. Magari c'è un ripostiglio, o magari chi ha una casa un po' più grande, più di un ripostiglio. Abbiamo un garage, una stanzino, e poi abbiamo un posto dove magari ci mettiamo, se qualcuno di noi ne ha, qualche gioiello, se abbiamo qualche soldo liquido, come si dice, contante, e non vogliamo portarlo con noi, da qualche parte in casa nostra sarà riposto. Ora, c'è una grande differenza tra questi due depositi, perché nel ripostiglio ci sono cose che possono essere anche utili, ma generalmente non sono cose preziose. Sono messe lì perché ce le dobbiamo togliere davanti, dal mezzo ai piedi, devono stare lì, non abbiamo a volte il coraggio di buttarle via e quindi le accumuliamo. ma non sono estremamente utili, non sono sicuramente preziose. Poi invece c'è il posto dove ci teniamo le cose che sono, che consideriamo preziose. E questo, il cuore non è un ripostiglio, ma il cuore è uno scrigno, una cassaforte, un luogo dove si mette ciò che veramente conta, ciò che è veramente importante, ciò che, di cui non possiamo fare a meno. Se qualcuno di voi ha un po' di competenze digitali, si potrebbe utilizzare un'altra immagine che la userò proprio en passant, come si dice, perché magari non tutti la colgono, è la memoria ROM del computer. Quando accendete il computer ha un luogo dove deve attingere certe informazioni, che ci deve essere. Se non prende, se quella memoria non funziona, il computer non parte, non può funzionare. Ecco, è questo senso, è il luogo più importante del nostro essere, lì deve essere riposta la parola di Dio, lì deve funzionare. Non è una, la parola di Dio non è una cosa che noi attacchiamo alla nostra vita, un versetto che mettiamo al muro, una cosa che ogni tanto ci viene alla mente. Prima di tutto, quando usciamo di casa, quando andiamo al lavoro, quando la nostra vita inizia, quando la nostra vita finisce nella giornata, e deve essere costantemente passare attraverso i principi che abbiamo riposto nel profondo del nostro cuore, nel posto più prezioso della nostra vita, che è appunto il cuore. E siamo arrivati al versetto 23 del capitolo 4. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Dal cuore procedono le sorgenti della vita. Il verbo significa che ci sono queste emanazioni della vita, le manifestazioni della vita. Cioè quello che noi siamo, quello che noi diciamo, il modo in cui agiamo, il modo in cui ci rapportiamo agli altri, è qualcosa che viene dal cuore. Ovviamente è un evidente riferimento alla funzione anatomica del cuore. Il cuore è una pompa, no? Il cuore quindi fa zampillare il sangue e lo muove nel nostro corpo, ed evidentemente già nell'antichità si comprendeva benissimo la funzione vitale del cuore. Un colpo al cuore ti uccide necessariamente. Il cuore doveva essere protetto nella guerra, nella battaglia. Il cuore era necessariamente protetto da un'armatura. Ma qui è chiaro anche che la necessità di custodirlo, di proteggerlo, è qualcosa di più profondo, che va ben al di là della vita biologica. Qui il cuore è inteso come ciò che è anima, cioè che dà, ciò che dà vita all'essere umano, la fonte delle nostre azioni, il centro delle nostre azioni, la sede del principio della nostra condotta, sia quella peccaminosa sia quella santa. Se compiamo una buona azione, è dal cuore che procede. Se compiamo una cattiva azione, se diciamo una parola violenta, se rispondiamo male a una persona, se ci arrabbiamo, se facciamo qualunque cosa che è sbagliata, è dal cuore che viene. È necessario che vi ricordi questi versetti. Penso che per qualcuno magari lo è, magari per i più giovani tra di noi. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, è scritto così, dal versetto 34. Gesù dice: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché è dall'abbondanza del cuore che la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. E ancora una volta il nostro Signore Gesù Cristo dice queste parole a proposito del cuore. Vi ricordate la questione del mangiare, il cibo, eccetera? Gesù disse: con chiarezza che non sono le cose che entrano dalla bocca che contaminano l'uomo, ma quello che esce dalla bocca, perché quello che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, perché dal cuore, dice Gesù, che provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Sono queste le cose che contaminano l'uomo. Il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Quindi il cuore che riceve lo Spirito Santo diventa una fonte di acqua pura. Vi ricordate il discorso che Gesù ha fatto alla samaritana? Se tu sapessi chi sono io, tu saresti stata tu a chiedermi dell'acqua e io ti avrei dato dell'acqua viva affinché dal tuo cuore sgorgasse la vita. E l'acqua, la sorgente viva e pura che viene dal cuore, il frutto dell'opera dello Spirito Santo, mentre un cuore sviato, secondo il libro dei Proverbi, secondo Proverbi, non può fare altro che compiere il male e produrre il male. Lo sviato di cuore avrà la ricompensa del suo modo di vivere e l'uomo da bene, quella delle opere sue, Proverbi 14:14. Quindi che cos'è il cuore? Il cuore sei tu, è la tua anima, è la tua memoria, sono i tuoi desideri, sono le cose che muovono la tua volontà, quelle che ti fanno ubbidire a Dio o ti fanno disubbidire a Dio. Il cuore è il centro direttivo della tua esistenza. Se volesse ci fosse un golpe, o se qualcuno, un comando di terroristi volessero impadronirsi dell'aeroporto, cosa dovrebbero fare? Dovrebbero arrivare, per esempio, se dovessero farlo nell'aeroporto, andrebbero nella torre di controllo, è lì da dove si manovrano le cose. Se ci dovesse essere un colpo di Stato, quali luoghi si dovrebbero occupare? Ma certamente il palazzo del Ministero dell'Interno, il palazzo presidenziale, i luoghi da dove il potere si gestisce. Ed è questo: se il cuore è occupato dal nemico o dalle sue idee o dalla natura malvagia, tutto noi stessi non può che tutto ciò che segue, tutto ciò che facciamo, tutto ciò che diciamo, qualunque cosa facciamo, perfino se facciamo cose che sembrano buone, come venire in chiesa, come pregare, come cantare, come predicare la parola di Dio, non servono assolutamente a nulla. Questo cuore deve essere custodito. Allora, se il cuore è così importante, questo cuore deve essere custodito. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Che cosa significa? Significa proteggere, guardare con interesse, con attenzione. E si custodisce qualcosa che noi consideriamo prezioso affinché non si rovini, non sia rubato, non si danneggi. Il presupposto è che si tratta di qualcosa di importantissimo, qualcosa che noi non vogliamo perdere. Siete attaccati a qualche oggetto in particolare, perfino il vostro portafogli. Se io ho il mio portafogli, guardate che qui ci sono i documenti, qualche soldo che mi porto sempre da presso, le mie carte ormai si compra tutto con le carte di credito, bancomat, eccetera. Quando io vado via di casa, l'ultima cosa che faccio uscendo e toccarmi per vedere se ho il portafogli, e a volte me lo dimentico perfino, capita di rado ma succede, oppure il telefono, Ormai facciamo quasi tutto con il telefono. Quanti di voi è capitato di uscire di casa e dimenticare il telefono? Se siete in prossimità di casa e anche se siete in ritardo, in genere tornate a prenderlo. È qualcosa di importante. È qualcosa che tenete, a cui tenete con cura. È qualcosa che custodite. I vostri dati personali. Queste cose sono cose preziose per noi. Ora, qui c'è lo stesso verbo, custodisci il tuo cuore, guardate, più di ogni altra cosa. È un proverbio all'imperativo perché la natura dell'oggetto ce la spiega, è il centro direttivo. Se il nostro cuore è inefficiente, se il nostro cuore è contaminato dall'errore, se il nostro cuore è contaminato dai cattivi sentimenti, se il nostro cuore è contaminato dai cattivi pensieri o dalla cattiva volontà, tutto noi stessi lo seguirà. E quindi dobbiamo impegnarci a custodire il nostro cuore. Non è qualcosa che accade così per caso. Il nostro cuore, dal punto di vista fisico, è un organo estremamente protetto. Si trova proprio sotto lo sterno, dentro la cassa toracica. Affinché il nostro cuore sia danneggiato, è necessario che ci sia non un semplice urto, ma ci vuole un trauma davvero violento. Deve esserci una coltellata, ci deve essere uno sparo. E il nostro cuore è davvero, dal punto di vista fisico, protetto. Certo, è possibile che il nostro cuore sia danneggiato, ma Dio è stato sapiente nel fare in modo che questo non accada così facilmente. Dal punto di vista spirituale, sicuramente è la stessa cosa, e anzi addirittura di più. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perfino più di quanto custodisci il tuo cuore fisico. Custodiscilo, perché se il cuore è conquistato andrà in rovina, ed è qualcosa che dobbiamo fare noi, è una nostra responsabilità. Certo che se il Signore non guarda la città, invano si affaticano le guardie. Se non è il Signore a proteggere il nostro cuore, tutta la nostra precauzione è inutile. Ma qui c'è un ordine preciso, e Charles Bridges, un commentatore del libro dei Proverbi, dice così: sebbene si tratti dell'opera di Dio, quella di custodire e preservare il cuore, essa si compie anche mediante l'azione umana. I nostri sforzi sono i suoi strumenti. Egli instaura in noi un principio attivo e sostiene un esercizio costante. La fede consapevole si affida al fedele creatore, e facendo ciò, nella sua forza e mediante la sua guida, utilizza tutti i mezzi della sua preservazione, per la sua preservazione. Nel libro dei Proverbi si parla di una persona che non ha il cuore. Se leggete il capitolo 7, versetto 7, dice così, leggo dal versetto 6, si parla del ragazzo, del giovane che va dietro la prostituta, dietro una donna adultera. Ero alla finestra della mia casa, dietro la mia persiana, e stavo guardando e vidi tra gli sciocchi scorsi tra i giovani un ragazzo privo di senno che passava per la strada. Questa parola, questa espressione tradotta privo di senno, letteralmente è chaser leb, cioè senza cuore. Noi oggi diremmo senza testa. Ve l'immaginate una persona senza testa? Quando diciamo quella persona è senza testa, è una metafora per dire quella persona non ragiona. Gli ebrei dicevano che era senza cuore, e significava senza senno, una persona folle, una persona che si autodistrugge, perché chi commette il peccato è una persona senza testa, è una persona senza senno, è una persona che si autodistrugge. E questa persona mancante di cuore è una persona che non ha il vero cuore. Per questa la salvezza viene descritta nei termini di darò loro un cuore di carne al posto del cuore di pietra. Questo cuore deve essere custodito. Come custodire il cuore? Concludo dicendo questo. Un puritano, John Flavel, un puritano del XVII secolo, è stato un uomo che, ho letto qualcosa della sua vita perché ha scritto un'opera che si intitola Keeping the Heart, che letteralmente significa custodire il cuore. E parla proprio su questo testo, su Proverbi 4:23. Quest'uomo è stato un uomo che ha conosciuto la sofferenza in modo estremo. Noi quando pensiamo di essere persone che soffrono è perché non ci confrontiamo con la sofferenza altrui. Perlomeno noi, fratelli. Io so che tra di voi ci sono persone che hanno sofferto e che soffrono, però vi assicuro che se leggiamo la storia degli altri, spesse volte diciamo, ma io ho una vita felice. Quest'uomo a 27 anni ha conosciuto il dolore della perdita del suo figlio primogenito lo stesso giorno in cui è morta sua moglie. A 27 anni, aveva solo 27 anni, era sposato quando suo figlio è nato e sono morti entrambi, moglie e figlio. A 34 anni si trovò a essere espulso dalla propria chiesa. Era il 1662 quando tutti i ministri puritani furono espulsi e in seguito pubblicò questo, nel 68 pubblicò questo trattato dal titolo Custodire il cuore, cosa significa, perché e quando farlo, e ovviamente lo accompagnò con 10 ragioni per esortarci a farlo come applicazione. Ci dà dei consigli. I suoi consigli sono gli stessi che vi voglio dare questa mattina per concludere. Vi ho detto cose semplicissime. Il cuore, che cos'è, perché è così importante, quali sono le sue funzioni, che Dio ci ordina di custodirlo. Ma perché dobbiamo custodirlo? Come facciamo? Come dobbiamo farlo? E lui dice così, prima di tutto dice, parlate al vostro cuore. Il mio cuore mi dice da parte tua cercate la mia faccia. Cioè sembra che gli uomini della Bibbia erano uomini che parlavano a se stessi, no? Che conversavano con se stessi. E molte volte noi viviamo in una società che ci distrae continuamente, pieni di rumori, pieni di mille cose che riusciamo a riempire. Oggi c'è questa abitudine, no? Mentre un tempo a volte ci si annoiava, ma anche annoiandosi si facevano delle cose buone, che so, magari se un tempo si viaggiava in treno vedevi qualche persona che chiacchierava con un'altra persona di fronte, oppure leggeva un libro. Oggi se viaggi in treno che cosa fa la maggior parte delle persone? Guarda dentro il proprio telefonino. C'è un autismo, ma che non è vero autismo. Perché quando io ho lavorato con il mio ragazzino autistico quest'anno, a volte lui si estraniava da tutti, si metteva le dita nelle orecchie per non sentire e in quel momento conversava con se stesso e il risultato era che faceva un bel disegno. Noi dovremmo conversare di più con noi stessi, parlare con il nostro cuore, interrogare il cuore. Quando noi parliamo con noi stessi e ci diciamo certe cose, magari quando durante il periodo della preghiera alziamo la nostra voce affinché noi ci sentiamo, ci mettiamo alla prova. Parlate al vostro cuore. Lasciatevi umiliare dalla malvagità presente nel vostro cuore, diceva John Flavel. Un'altra cosa per custodire il cuore è proprio questo, guardare alle cose che ci sono dentro al cuore. E allora come ci siamo comportati? Abbiamo detto una menzogna, abbiamo trattato male il nostro prossimo, ci siamo insuperbiti, abbiamo fatto qualunque cosa, non passateci sopra. Lasciatevi umiliare dalla malvagità che è nel vostro cuore. Giovanni Calvino nelle sue predicazioni, la maggior parte delle sue predicazioni si concludevano con una preghiera, e la maggior parte, cioè tutte le sue predicazioni si concludevano con la preghiera, e nella maggior parte delle sue preghiere lui chiedeva questo: ora Signore, concedici di sentire il peso dei nostri peccati. Noi spesse volte parliamo del sollievo del senso del perdono, ma se non abbiamo sentito il peso della nostra corruzione, non l'apprezzeremo. Lasciatevi umiliare dalla malvagità presente nel vostro cuore. Se guardiamo alla malvagità negli altri, noi ci innalziamo. Se fissiamo i nostri sguardi sugli errori altrui, ci sentiremo migliori degli altri. Ma la conversione, come vi ho spiegato qualche tempo fa, è girare i nostri occhi all'interno e vedere l'immondizia presente nel nostro cuore e lasciare che questa visione ci umili. Lasciatevi umiliare dalla malvagità presente nel vostro cuore. Leggete le preghiere di santi uomini di Dio, leggete le preghiere di Neemia, leggete la preghiera di Daniele, leggete la preghiera di Esdra, leggete la preghiera del salmista, perfino quando sta chiedendo che Dio colpisca i nemici, egli non si dimentica di ricordare a Dio e a se stesso quanto è debole. Oh Signore, fa che io sappia quanto sono fragile. Lasciatevi umiliare dalla malvagità presente nel vostro cuore, pregate per ottenere grazia. Credo che non devo spiegare questo, perché nella misura in cui noi vediamo la malvagità, noi chiederemo aiuto al Signore per ottenere grazia. Prendete la risoluzione di camminare in modo più devoto con Dio. I puritani avevano questa abitudine, facevano dei patti con Dio e li scrivevano. A volte abbiamo nei loro diari, troviamo delle lunghe preghiere in cui prendevano delle risoluzioni. Jonathan Edwards è famoso per le sue risoluzioni. Molto giovane scrisse delle frasi che iniziano tutti con resolved, cioè deciso, sono risoluto, sono deciso a fare questo, a fare quest'altro, a fare quest'altro. Costituivano la regola della sua vita. Abbiamo delle risoluzioni sante. Sono risoluto che ogni giorno, prima di uscire di casa, trascorrerò del tempo in comunione con Dio. Sono risoluto a ripristinare il culto in famiglia e a avere del tempo da spendere in buone conversazioni con i miei figli, con mia moglie. Sono risoluto a testimoniare del Vangelo alle persone che oggi incontrerò nella provvidenza di Dio e secondo la appropriatezza del caso, o queste cose di questo genere. Sono risoluto ad esaminare la mia condotta alla fine di ogni giorno, alla fine di ogni settimana. Sono risoluto a non perdere il tempo in cose inutili. Sono risoluto a trattare tutti con gentilezza. E ricordiamole a noi stesse queste cose. Prendete una risoluzione a camminare in modo più devoto con Dio. Sono risoluto a leggere dei buoni libri quest'estate. Sono risoluto o risoluta. E così via. Quinto consiglio di John Flavel: siate gelosi della santità e temete il peccato in ogni sua forma. In altri termini, diceva Flavel, non pensate che esistono peccati piccoli e peccati grandi. Il peccato è peccato, e temetelo e fuggitelo in ogni sua forma. E siate sempre consapevoli. E questo è probabilmente il consiglio che più di tutti quanti gli altri vorrei che teneste in considerazione: della onniscienza di Dio. Dio ti vede quando sei nella tua cameretta, ti vede quando sei nel tuo bagno, ti vede quando sei al lavoro, ti vede quando nessuno ti vede quando tua moglie non ti vede, quando tuo marito non ti vede, quando i tuoi genitori non ti vedono, quando i tuoi figli non ti vedono, quando il tuo datore di lavoro non ti vede. Dio ti vede. L'onniscienza di Dio è probabilmente la sua qualità che più di tutte ci costringe a custodire il nostro cuore, più di ogni altra cosa. Lui ti vede. Perciò custodiamo il nostro cuore, più di ogni altra cosa. Cos'è che custodiamo tanto noi? Allora, noi forse custodiamo, ci sono alcuni tra di noi, ma non credo che proprio tra voi, ma chissà, ma tra quelli che ci ascoltano forse sì, che sono fanatici dell'alimentazione, perché devono mangiare un tot quantità di calorie e di amminoacidi o di proteine e di zuccheri, eccetera. Quindi perché? Perché devono custodire il loro corpo più di ogni altra cosa. Perché vogliono vivere a lungo, perché vogliono avere un bel corpo, perché vogliono essere osservati. Possono essere tante le ragioni. Custodisci il tuo corpo più di ogni altra cosa è il motto delle persone che noi troviamo, almeno che io vedo, quando vado in palestra. In palestra ci sono due tipi di persone. Quelli lì che sono cicciottelli, che cercano di perdere qualche chilo, e quelli che sono iperpompati, che sembra che devono fare chissà quale. Non vedo persone che stanno nel mezzo, cioè persone normali, come si dice. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, significa mettere al di sopra perfino della pur legittima cura del nostro corpo, la cura della nostra anima. Cosa custodisci più di ogni altra cosa? La famiglia, gli amici? Hai paura che gli amici ti abbandonino se tu manifesti le tue idee? O tuo marito, tua moglie ti possano lasciare se tu veramente mostri chi sei? Ma custodisci le tue relazioni più di ogni altra cosa o custodisci il tuo cuore più di ogni altra? E potrei parlare di fidanzati o di fidanzate o cose di questo genere. Custodisci la tua mente più di ogni altra cosa, nutrendo la tua mente di cose buone, perché vuoi arrivare a certe competenze, perché vuoi arrivare a certi obiettivi nella vita, perché vuoi arrivare a un certo stipendio nella tua vita. Oppure custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Vedete l'alternativa qual è? Un cuore malvagio ci porterà all'inferno. Un cuore malvagio ci porterà lontani da Dio. Un cuore che non è custodito ci farà scivolare sempre di più. E alla fine ci porterà lontani dal bene. Perché se voi guardate il libro dei Proverbi è bellissimo perché non solo ci mostra quello che è il nostro presente, ma ci mostra anche il nostro futuro. Il futuro degli uomini e delle donne che non custodiscono il loro cuore è la vergogna, è la miseria, la povertà e la lontananza da Dio. E perfino la solitudine. C'è un passo nel libro dei Proverbi in cui si parla del pigro. Concludo con questo. Capitolo 24 del libro dei Proverbi, versetto 30, dice così: io passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, ancora una volta, senza cuore, no? Ed ecco, le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere. E da quel che vidi trassi una lezione: dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro, e la tua miseria come un uomo armato. Questo è il destino di coloro che sono senza cuore, senza testa, senza senno, senza saggezza. Saranno colti dalla miseria e saranno uccisi da un uomo armato. E quest'uomo armato, il Signore Gesù Cristo, che verrà come giudice per accogliere quelli che lo hanno amato e lo hanno servito, e per dire: dipartitevi da me, voi tutti che siete operatori di iniquità. Custodisci il tuo cuore, ragazza, ragazzo. Custodisci il tuo cuore, bambino, bambina. Custodisci il tuo cuore, uomo di mezza età. Custodisci il tuo cuore, donna di mezza età. Custodisci il tuo cuore, anziano, anziana. Perché da esso procedono le sorgenti della vita. E dove è il tuo cuore, lì sarà anche il tuo tesoro. Dove sarà il tuo tesoro, ha detto Gesù, ci sarà anche il tuo cuore. E se il tuo cuore è in cielo, il tuo tesoro è in cielo. Se il tuo cuore è su questa terra, se il tuo cuore è alle cose di questo mondo, un giorno non potrà che finire insieme alle cose di questo mondo. Chiniamo il capo, fratelli, preghiamo.